Questo è Cemento e oggi parliamo di tradizioni. Benvenuti alla settima puntata di Cemento. Ci lasciamo alle spalle i dittatori centroasiatici di 2 settimane fa. Andatevi a sentire quella puntata se ancora non lo avete fatto.
Vi abbiamo parlato di Gori, la città natale di Stalin, e delle prodezze deliranti dei dittatori dell'Uzbekistan e del Turkmenistan. E a proposito, Drindlon, dovete sapere che sia io sia Angelo stiamo organizzando dei viaggi di gruppo in queste zone. In particolare io in Georgia a Pasqua ed agosto e Angelo in Kirghizistan e in Uzbekistan a luglio-agosto. Quindi scriveteci per info, fine dello spot pubblicitario, continuiamo.
Sì, dopo un po' di spam.
Esatto.
Voliamo oggi in un paese fuori dalla nostra zona solita, infatti oggi viaggiamo in Turchia, dove tra qualche mese si terranno i World Nomad Games, le Olimpiadi dei Giochi Nomadi. Cosa sono questi Giochi Nomadi? È una competizione internazionale che si tiene ogni 2 anni dal 2014. Fino ad ora è sempre stata tenuta in Kirghizistan, nella cittadina di Cholponata, sulle rive del lago Issyk-Kul. E questa sarà la prima volta che i Giochi Nomadi si terranno fuori dal Kirghizistan. Non sono ancora state confermate le date. Solitamente questa competizione avviene a inizio settembre. Voci dicono che si terranno a Bursa. E quindi chi fosse interessato tenga d'occhio le notizie che a breve dovrebbero uscire le date ufficiali.
Anche i Giochi Nomadi, che sono una manifestazione interessantissima, in realtà si inseriscono in un quadro ben più ampio di revival, possiamo dire, identitario, nazionalista di tutti questi paesi. Dobbiamo sempre tenere a mente che dopo decenni di omologazione sovietica, praticamente tutti, dal Tagikistan all'Estonia, stanno vivendo, chi più chi meno, in ambiti diversi, diverse misure, una rivisitazione più o meno attendibile della loro storia, della loro identità e del folklore. Quindi per le popolazioni turcofone dell'Asia centrale questo entusiasmo per i giochi tradizionali nomadi è anche un modo per avvicinarsi culturalmente, politicamente e economicamente alla Turchia, che è un nuovo partner che da decenni ha già aperto vari centri culturali e anche università turche nell'area. Quindi teniamo questo a mente quando ci pensiamo.
Ma a cosa si gioca in questi giochi nomadi?
Le cose importanti.
Le cose importanti. Ci sono decine e decine di attività diverse. Le squadre arrivano in realtà da diverse parti del mondo. Ci sono ovviamente tutte le nazioni centroasiatiche, ma nell'ultima competizione, ad esempio, erano rappresentate ben 19 nazioni diverse. Si compete al tiro con l'arco, alle corse con i cavalli, ma anche a qualche sport più curioso. Ora vi dico due dei miei preferiti. Uno è la gara di velocità di costruzione della yurta. Considerate che per costruire una yurta di solito si impiegano tra le 4 e le 8 ore, a seconda della dimensione e del numero di partecipanti. Il record di velocità per la costruzione di yurte appartiene ovviamente alla squadra kirghisa, che vince quasi sempre tutto a queste Olimpiadi, che nel 2018 ha impiegato solo 7 minuti e 46 secondi per costruire la tenda.
Però adesso voglio sapere quanto ci hanno messo gli americani a fare la yurta.
Quello sarebbe...
Faccelo sapere, prossima puntata c'è.
Va cercata questa cosa. Lo sport più famoso tra nomadi e delle Olimpiadi nomadi però probabilmente è il kokboru. È uno sport che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio intangibile dell'umanità. Vede 2 squadre da 12 giocatori l'una a cavallo scontrarsi per fare canestro alle estremità opposte del campo. La cosa unica di questo sport è che al posto della palla c'è una capra senza testa. Viene presa per le gambe, lanciata dai giocatori, possono giocare solo uomini maggiorenni e il gioco può diventare anche abbastanza violento. È un incrocio tra polo, rugby, basket con un capretto decapitato che insomma rende tutto più particolare. Alla fine poi questo capretto viene mangiato anche per festeggiare la fine della gara. Questo sport nasce come una celebrazione di una battuta di caccia andata bene. È praticato in Kirghizistan, in Tagikistan, in Afghanistan e in Kazakistan. Oltre al kokboru c'è anche un altro gioco tipico, che non credo sinceramente venga praticato ai giochi nomadi, almeno non in questi anni. Si chiama kizku, è conosciuto come il gioco del bacio, e consiste in una donna che parte al galoppo mentre un uomo è fermo a cavallo, poco più avanti. Quando questa donna sorpassa l'uomo, questo può partire e l'obiettivo dell'uomo è raggiungere la donna prima del traguardo e baciarla dal suo cavallo. Se l'uomo non riesce a baciare la donna, la corsa avviene in direzione opposta, solo che questa volta la donna dovrà raggiungere l'uomo per colpirlo con una frusta prima del traguardo. Questo gioco si basa su una tradizione radicata da secoli tra i nomadi dell'Asia centrale, ossia quella di rapire le mogli.
Infatti, quando parliamo di mogli rapite, dobbiamo dire che in Kirghizistan stiamo parlando di una vera e propria piaga sociale. In kirghizo si chiama alakachu, cioè più o meno prendi e scappa, ed è un problema veramente enorme. Tenete conto che circa il 10% delle ragazze kirghize si sposa quando ancora non è maggiorenne, spesso dopo essere stata rapita. Nel 2013 e nel 2016 il Kirghizistan si è adattato, ha emanato delle leggi per proibire sia l'alakachu sia i matrimoni per i minorenni, ma il fenomeno è così radicato a livello culturale che sembra veramente avere grosse difficoltà a essere estirpato. Ci sono associazioni come Girls Not Brides che riportano queste statistiche e si battono per l'informazione corretta per le persone in Kirghizistan e non solo, sul fatto che questa tradizione non è una tradizione kirghisa, diciamo, storica, degna di essere valorizzata, ma è una pratica barbarica.
Sì, se cercate su YouTube potete trovare diversi video e inchieste sconcertanti su questa tradizione, incluso un video di Vice uscito qualche anno fa nel 2012, se non mi sbaglio, dove un giornalista partecipa al rapimento di una ragazza insieme alla futura sposa e ai suoi amici, che sono tutti d'accordo per andare a prendere questa ragazza, con l'aiuto della migliore amica di lei, tra l'altro.
Il rapimento della sposa è una pratica semplicemente umiliante, ma è ancora veramente non solo supportata, ma incoraggiata dalla popolazione locale. Tante persone dicono che se un uomo non rapisce una donna, allora magari rischia di non sposarsi mai, quindi ha un suo diritto rapire una donna. Altri dicono invece per le donne che alcune preferiscono essere rapite perché magari la famiglia è contraria al matrimonio con il fidanzato, con la persona, quindi si mettono d'accordo i due e lei si fa rapire. Però spesso un ragazzo rapisce una ragazza perché ha paura che il fidanzato di lei la sposi prima di lui, oppure la rapisce per orgoglio dopo essere stato rifiutato da lei. A volte addirittura rapire le ragazze sono anche perfetti sconosciuti che le vedono per strada o sul luogo di lavoro un paio di volte e poi si organizzano con gli amici.
Sì, che poi è quello che è successo a una persona che ho conosciuto l'anno scorso quando ero in Kirghizistan. Era questo autista chiamato Salamat che ci stava portando nelle dintorni di Karakol, e a un certo punto se ne è uscito con la storia di come aveva conosciuto, per modo di dire, sua moglie, cioè rapendola all'università insieme ai suoi amici. In cosa consiste questo rapimento? Di solito il rapitore prende una macchina, prepara la dinamica del rapimento con mesi di anticipo. Non è mai solo, collaborano ovviamente i suoi amici, la famiglia, incluse le donne anche. La donna di solito viene rapita in auto in un momento in cui è sola e vulnerabile, quando meno se lo aspetta.
Sono delle scene che si possono vedere su YouTube, perché purtroppo spesso ci sono anche i video di queste cose che accadono ancora ad oggi. E c'è un altro dettaglio per me veramente terribile, che spesso costringono la ragazza a scrivere una lettera alla famiglia. In un video c'è questa ragazza che scrive e dice: cara famiglia, tempo fa ho conosciuto Aybek e esco con lui ormai da molto tempo. Gli voglio molto bene e voglio vivere con lui. Per piacere famiglia, datemi l'autorizzazione a sposarlo. Ovviamente lei non ha scritto niente di queste parole su sua volontà, sono le donne nella famiglia che la costringono a scriverlo. E purtroppo anche il rapimento delle spose fa parte di quella che molti percepiscono come l'identità kirghisa, che finalmente può sbocciare e essere valorizzata dopo decenni di repressione sovietica. Questo non fa parte della cultura, ovviamente, però da molti viene visto in quest'ottica. Il rapimento ha ripercussioni disastrose e devastanti sulla vita della ragazza rapita. Oltre al trauma e all'umiliazione del rapimento, spesso la ragazza viene anche stuprata, come per mettere un marchio indelebile su di lei. Ma anche se la ragazza viene detenuta nella casa del rapitore solo per poche ore e poi riesce a scappare, comunque è un danno incalcolabile perché è la sua reputazione ad essere danneggiata per sempre, qualunque scelta lei farà. Infatti, se si oppone al matrimonio a tutti i costi, ribellandosi anche poi dovesse tornare a casa, tutti diranno che è una testarda, che è una che non sa stare al suo posto, che non sarà una brava moglie né una donna da sposare e quindi diventa meno attraente per futuri mariti e questa è una disgrazia. Se si oppone al matrimonio, però riesce a scappare, la sua famiglia potrebbe anche rifiutarla, perché sarebbe per loro un disonore riavere indietro una ragazza rapita. Le conseguenze negative del rapimento in realtà sono anche altre e decisamente più serie. Infatti, oltre al matrimonio infelice, Girls Not Brides riporta conseguenze come il suicidio o la prostituzione, quando la ragazza viene rifiutata dalla famiglia dopo che si è rifiutata anche di sposare il rapitore. In realtà però la scelta più frequente è che la ragazza accetti il matrimonio, a volte anche su suggerimenti di amici e parenti che dicono che non c'è altra scelta che la soluzione migliore. Non tutti i matrimoni sono disastrosi, alcuni sono anche matrimoni felici, però insomma è un qualcosa che viene dato come scontato e parte della tradizione.
Poi ricordiamo che questo non succede solo in Kirghizistan, succede anche in tanti altri paesi, dall'India all'Armenia, alla Georgia, alla Cecenia e così via. I dati sono variabili, ma oggi si stima che una ragazza su 5 venga ancora rapita per essere sposata in Kirghizistan, mentre in Cecenia questo interessa una ragazza su 4.
C'è una mia amica che mi ha raccontato la storia di una sua amica che è stata rapita in Piazza della Libertà a Tbilisi, e comunque la Georgia è considerata uno dei paesi più sviluppati del Caucaso. E in realtà era stata rapita per sbaglio perché il rapitore aveva incaricato gli amici di rapire la ragazza, ma loro non la conoscevano, quindi hanno rapito la persona sbagliata essenzialmente. Poi i genitori avevano fatto su un casino, si erano mobilitati chiamando la polizia, lei era stata trovata, era stata liberata dopo poche ore, però questa cosa è successa 15 anni fa, non è successa in un'altra epoca ed è successa in pieno centro nella capitale georgiana. A proposito di matrimoni e tradizioni curiose, c'è un altro posto veramente stranissimo dove vi voglio portare. Non so se avete mai sentito parlare della Gagauzia, che non è una repubblica autonoma, è un'unità territoriale autonoma, ma non secessionista, della Moldova. Quindi siamo nel sud della Moldova, una zona in realtà abbastanza arida, collinare, non troppo lontana dal Mar Nero e vicino al delta del fiume Nistru. E lì si producono tra l'altro tra i migliori vini moldavi. Questi Gagauzi che vivono in Gagauzia sono una popolazione turca, ancora turcofona, nel senso che più o meno resiste la loro lingua, che per vari motivi, soliti casini storici, sono stati annessi alla Bessarabia zarista, quindi sotto l'impero russo, a partire dal 1812, quando l'impero ottomano viene sconfitto dalla Russia. La particolarità di questo popolo è che è un popolo turco a tutti gli effetti, che però si è convertito al cristianesimo ortodosso e sono religiosissimi, cristianissimi, ortodossissimi. Con una corsa di Marschrut che io e il mio ragazzo l'anno scorso abbiamo lasciato Komrat, la capitale di questa Gagauzia, e siamo andati poco più a sud in un villaggio piccolino dove il gagauzo è ancora parlato. Questa città, Beshalma, ha un'importanza veramente particolare, che è legata a una figura, un filantropo, studioso, antropologo, poeta e non solo, tale Dumitru Karaciobanu. Questo signor Karaciobanu negli anni 60 ha iniziato a mettere in piedi un vero e proprio museo etnografico a tutto tondo delle tradizioni gagauze che prima non erano mai state studiate e soprattutto raccolte e ordinate. C'è questo museo vecchissimo, cioè praticamente rimasto agli anni 60 con tutte le pareti di questo azzurrino cielo che sembra un asilo nido praticamente. Ci sono tantissimi oggetti veramente molto interessanti di artigianato gagauzo, raccolti da lui stesso, ma in realtà la parte più interessante di tutte è un piccolo cinema, incluso dentro il biglietto del museo, dove potete vedere i film che lui stesso ha girato con le tradizioni del popolo gagauzo, un sacco di tradizioni diverse, con riti unici che hanno radici sia nel mondo balcanico, sia nel mondo slavo orientale, sia nel mondo rumeno e ovviamente turco anatolico. Quello che più mi ha colpito di tutto questo film, che ovviamente è tutto in gagauzo con i sottotitoli in russo, quindi preparatevi, è ovviamente il rito del matrimonio. In realtà il matrimonio è un veramente una cerimonia enorme che si svolge in autunno dopo i mesi del raccolto d'estate e che inizia sempre di giovedì, perché se lo faceva iniziare in altri giorni potevano essere giorni un po' maledetti, un po' sfigati, quindi sempre di giovedì e finisce di domenica. Prima del matrimonio ci sono altre cerimonie altrettanto importanti, come per esempio la cerimonia dell'impasto e la cerimonia dell'enné. L'impasto vuol dire si fa un impasto tutti insieme, inizia a casa dello sposo, poi si continua a casa della sposa e comprende una pletora infinita di canti, giochi, distribuzione di soldi, baciamento delle mani e quant'altro. La notte dell'enné invece è la notte di preparazione della sposa, ha un'atmosfera sia festosa sia triste. Per esempio c'è un momento in cui la sposa deve piangere, può sfogare tutte le sue ansie, le sue paure e viene consolata. Si preparano festoni, vestiti, bandiere, propiziatorie che scacciano il demonio e quant'altro. Invece durante la cerimonia del matrimonio vero e proprio, nei giorni successivi, ci sono dei rituali fantastici che non vedo l'ora di raccontarvi. Per esempio si inizia appiccicando delle monete sulla fronte dello sposo e della sposa, che ovviamente cadono perché non stanno incollate, e questo simboleggia che il matrimonio non è per soldi, che diciamo il loro amore è superiore ai beni materiali, perché i beni materiali cadono, si dissolvono e a loro non interessa. E poi c'è l'equivalente del nostro bouquet, che è il cospargimento di miele sui pani cotti durante la cerimonia dell'impasto, perché il miele insomma porta, è simbolo di ricchezza, simbolo di abbondanza. Vengono mangiati insieme al vino, ovviamente li mangiano i giovani in età da matrimonio nella speranza di sposarsi con fortuna. Poi c'è la sposa che deve lavare i piedi al marito, mentre gli invitati continuano a cospargergli i piedi di fango. Quindi lei li lava, poi li ricospargono di fango, li lava, li ricospargono di fango, perché questo significa che la sposa anche nell'errore del marito sarà sempre pronta ad accudirlo, a lavare via le sue colpe, anzi ad assumerle su di sé al posto del marito. Quindi, oddio. Un altro rituale veramente interessantissimo, assurdo, un po' splatter, che proprio non riuscirei a immaginarmi in Italia, è la morte dei suoceri, in cui praticamente c'è un momento in cui i suoceri fingono di morire e si accasciano per terra in mezzo alla celebrazione, proprio mimando una morte. Questo significa che loro cessano di essere i capifamiglia e che lo sposo potrà diventarlo al posto loro, mentre la sposa dovrà prendersi cura di loro come figli, come parte della loro famiglia nuova che sta per nascere. Poi gli invitati buttano delle monete davanti allo sposo e alla sposa, che devono cercare di raccogliere le più rapidamente possibile. Chi ne raccoglie di più sarà, diciamo, il tesoriere della casa, gestirà le finanze, e è frequente che gli invitati colpiscano le mani della sposa per farle cadere le monete, farla perdere e per mettere alla prova, diciamo, il suo talento per la finanza, ecco. E poi l'ultima cosa è il bacio con le oche. Mi ricordo benissimo questa scena in questo film a pellicola anni 60 di Caracciobanu. Praticamente i due sposi si baciano tenendo due oche in mano che si beccano tra di loro, lo devono cercare di baciarsi senza essere beccati dalle oche, e non mi ricordo bene, ma a seconda di come riuscivano a baciarsi o non baciarsi o come si comportavano le oche, il tutto avrebbe portato fortuna al loro matrimonio.
E spostandoci un po' più a est dalla Gagauzia, ma neanche così tanto, troviamo un'altra minoranza che ha resistito, diciamo, in quanto a tradizioni e a rituali, ai 70 anni di governo sovietico. Parlo della Kalmukia. La Kalmukia è una regione della Russia meridionale situata vicino al Mar Caspio. La capitale è Lista, si trova a circa una giornata di viaggio in mezzo alla steppa, partendo da Volgograd, un po' più a nord. I Kalmukhi sono discendenti dei Mongoli, hanno superato il fiume Volga in cerca di terreni fertili nella prima metà del XVII secolo. La Kalmukia, la particolarità di questa regione, è che questa è la più grande comunità buddista d'Europa. È una provincia di circa 150.000 fedeli che considerano il Dalai Lama il loro capo spirituale. Elista è una città addormentata dove si trovano stupa, ruote della preghiera, bandiera arcobaleno e un tempio tibetano gigantesco che contiene tra l'altro la più grande statua del Buddha in tutta Europa, è alta 63 metri. Oltre a questa minoranza buddista, appunto incastrata tra i musulmani del sud e gli ortodossi del nord, c'è un'altra cosa che rende questa provincia speciale, diciamo, e sono gli scacchi. A Elista, infatti, si trova un altro tempio, oltre a quello buddista, che è il Tempio degli Scacchi, conosciuto come Chess City. È un grandioso duomo di vetro, creato per ospitare le Olimpiadi di Scacchi, nato dalla mente del presidente Ulyomjinov, che dopo un presunto contatto con gli alieni decise di trasformare una delle regioni più isolate e sottosviluppate d'Europa nel punto di riferimento per gli scacchisti di tutto il mondo. Lyumjinov veniva da una posizione di punta nella Federazione Mondiale degli Scacchi. Aveva sconfitto il campione, il più famoso Kasparov, e ha annunciato durante un'intervista sulla televisione nazionale di essere stato rapito da extraterrestri vestiti di giallo, responsabili di aver inventato il gioco degli scacchi. Il rapimento, secondo questa storia, che è andata appunto andata in diretta in tutta la Russia, è avvenuto nel settembre 97 nel suo appartamento di Mosca. Lyumjinov è stato preso da una navicella spaziale e costretto a indossare una tuta spaziale per poter respirare. Successivamente è stato trasportato su un altro pianeta, convinto a costruire questa città degli scacchi, e poi tornare sulla Terra appena in tempo per presenziare la settimana della gioventù organizzata dal governo russo.
Che coincidenza.
Yeah. I was taken by my apartment in Moscow to this spaceship, and we went to some star, and after that I asked them please bring me back, because next day I should come to Kalmykia, to Elista, and go to Ukraine. Yeah, and no problem, Kirsan, we have time, yeah.
Tutte queste tradizioni, quest'aura di magia ci portano da un'altra parte ancora più est, nella Repubblica del Mariel. Il Mariel è veramente particolare perché è una repubblica abitata da uno dei pochissimi popoli non turcofoni della regione del Volga. Infatti i Mari sono un popolo di discendenza finnica che si stima siano in quelle zone del Volga al di qua degli Urali, quindi in Europa, a partire circa dal V secolo d.C. Ci sono stata l'anno scorso, all'inizio della mia Transiberiana, è stata forse la mia unica tappa europea, Chuvasia e Mariel. Ero in Chuvasia ospite di una mia amica che si chiama Lyudmila e stavo andando con lei a fare una gita in giornata nella bizzarrissima capitale del Mariel, cioè Yoshkar-Ola. Ovviamente avevo sentito queste storie dei mari, ma pensavo fosse un fenomeno, diciamo, non così importante, ormai, diciamo, in via d'estinzione. Quando sulla marshrutka da Cebaksari a Yoshkar-Ola ho detto la parola magia nera in russo parlando con Lyudmila, lei mi ha guardato come se avessi urlato una bestemmia in una cattedrale praticamente, mi ha detto «Shh, cosa dici? Che qui sono tutti mari, non ti devi fidare di loro, tu non sai chi sono, non sai cosa fanno, questi sono pazzi, loro veramente fanno la magia, tutti hanno paura di loro». Loro vanno nei cimiteri, prendono la terra e poi te la buttano sul tetto della casa facendoti il malocchio e avrai una vita piena di sfighe. E ora, insomma, la mia amica è ortodossa, è mezza Chuvasia, mezza Bashkira, quindi popolazioni turche dell'area, ma non pensavo che potesse prendere così seriamente una questione come la magia del popolo Mari. Diciamo, tutti li temono, ci sono una serie di episodi bizzarri su quanto fossero ritenuti importanti i Kart, cioè i, diciamo, sacerdoti della religione Mari. In realtà vi dirò che anche avendo fatto tantissime ricerche è difficile capire nel concreto in che cosa consiste questa religione tradizionale Mari. Infatti questo popolo, che è stato cristianizzato forzatamente da Ivan il Terribile e poi dopo è stato ateizzato forzatamente sotto l'URSS, ha sempre mantenuto questo sostrato pagano che non si è mai veramente estinto. Anche quelli che sono battezzati e sono ortodossi in realtà hanno una serie di credenze, una serie di rituali che sono sicuramente di sostrato pagano. Ormai questo popolo, nonostante i titoli sensazionalistici che dicono l'ultimo popolo pagano d'Europa, è veramente molto poco pagano, nel senso che interessa poche decine di migliaia di persone, forse un centinaio di migliaia di persone che sono effettivamente pagane e che vivono nei villaggi, di certo non a Yoshkar-Ola, nella capitale. Il concetto fondamentale di questi culti pagani è l'armonia, l'empatia e la deificazione della natura. Chi vive nei boschi sacri, occupandosi della famiglia, del focolare, della sua casa, si inserisce correttamente all'interno dell'armonia dell'universo. Questa religione tradizionale Mari, che vi ho descritto come un culto pagano ancestrale, in realtà dal 91 è riconosciuta come uno dei culti ufficiali della Russia. Il problema però è che non esistono libri religiosi, la religione non è insegnata nelle scuole e non è pubblicizzata in maniera esplicita, quindi esiste ma non si vede. È sempre solo stata tramandata oralmente attraverso i secoli. Infatti i Mari preferiscono chiamarla tradizione più che religione perché è più uno stile di vita che permea completamente l'individuo da quando nasce a quando muore. fine settembre dell'anno scorso ho partecipato per la seconda volta al Festival di Viaggi Immagimondo di Lecco e lì ho assistito tra l'altro al meraviglioso reportage fotografico di Raffaele Petrella che ha vissuto e documentato i culti pagani di un villaggio del Mariel. Vi consiglio di andare a vedere il suo sito perché le foto sono tra le più belle che abbia visto di tutti i vari reportage che mi sono guardata in questi giorni. Ma in che cosa consistono questi rituali pagani? La prima regola è che non ci sono regole, non ci sono testi sacri, non ci sono preghiere scritte, tutto è libero e consiste in un'armonia di spiriti e di dialoghi con le divinità. Il tutto consiste in un gruppo di persone che si raduna in questo boschetto sacro, di solito isolato da una radura, in cui è vietatissimo danneggiare e tagliare gli alberi. Si accende un focolare per ogni divinità vicino al suo albero sacro e ci si cuoce sopra un'oca, su un pentolone appeso a dei tronchi. Perché proprio l'oca? L'oca è un animale radicalmente simbolico, importantissimo, perché simboleggia l'armonia di tre elementi, l'acqua, la terra e l'aria. I fedeli si radunano tutti insieme davanti al Kart, che è il sacerdote con questo cappello bianco caratteristico di feltro, e uno a uno esternano le proprie preoccupazioni, le proprie ansie, i propri dubbi. Lui ascolta tutto e poi dopo riferisce personalmente con una preghiera tutti i desideri delle persone al dio principale, chiamato Tumjumo, che ha le sembianze di un vecchio con la barba bianca. Ora, questa religione Mari non si può propriamente definire un politeismo. Alcuni lo definiscono più correttamente un enoteismo, cioè dove una divinità, dal greco eis, ha più importanza rispetto alle altre, in questo caso Jumo, che vuol dire proprio dio. A quel punto, dopo che il sacerdote ha raccolto le preghiere, vengono sacrificate le oche. Per vedere se le oche sono adatte al sacrificio, se sono animali abbastanza puri, vengono stuzzicate spruzzandogli acqua addosso con dei ramoscelli di abete bianco. Se rimangono calme, allora possono essere sacrificate. Però nessuna parte dell'oca può essere buttata o neanche data in pasto ai cani. Quindi tutto ciò che avanza dai banchetti rituali viene cremato nel fuoco per tornare in comunione con la natura. Questi riti religiosi sono interessantissimi, difficili da studiare perché esistono mille varianti, sono anche molto personali e molto poco normati, ma ci sono tantissime altre credenze sessuali, funerarie e non solo, che sono anche molto meno studiate, molto più difficili da analizzare perché le persone si vergognano un po' di più a raccontarle. Una storia incredibile che avevo sentito era che alcune persone, quando muore un parente stretto, abbandonano la loro casa esattamente come era nel giorno della morte del parente e si trasferiscono altrove, comprano un'altra casa, vanno temporaneamente da qualcuno e lasciano per sempre la loro casa abbandonata così. In questo modo l'anima del defunto può tornare e trovare tutto come era nel suo ultimo giorno di vita, riprendere i suoi oggetti, continuare come a vivere di nuovo dentro la sua casa che rimane solo per lui. Queste religioni, credenze, tradizioni e riti hanno avuto in molti casi una vita molto dura sotto l'Unione Sovietica e anche i luoghi sacri e i templi sono stati, diciamo, sostituiti da un equivalente sovietico e ovviamente ateo.
Infatti, tra tutti questi riti, anche le unioni civili sono passate sotto il controllo dello Stato con l'arrivo dei bolscevichi. Con la religione vista come l'oppio dei popoli, non si poteva più permettere che fosse la Chiesa a gestire i matrimoni, quindi sono stati creati degli spazi appositi per questo tipo di contratto. Gradualmente molte chiese in Russia e in tutta la regione dell'ex Unione Sovietica sono state chiuse, distrutte e sostituite da palazzi dei matrimoni e delle celebrazioni in cui fare celebrazioni civili, appunto. I palazzi dei matrimoni esistono e sono utilizzati tutt'oggi. Gli appassionati di architettura brutalista e modernista saranno contenti di vedere, ad esempio, il palazzo di Bishkek in Kirghizistan o quello di Tbilisi in Georgia. E appunto questi spazi futuristici, alcuni molto molto stravaganti, continuano ad essere usati per sposarsi. Le chiese che non furono chiuse o distrutte furono invece convertite spesso in musei dell'ateismo. Come riporta il Moscow Times, delle 50.000 parrocchie e cattedrali esistenti sotto il governo zarista, nel 1939, subito dopo il picco del terrore staliniano, solo 200-300 erano ancora attive. Delle molte chiese che furono prese dai bolscevichi, tra cui la famosissima cattedrale di San Basilio in Piazza Rossa a Mosca, tantissime furono distrutte, furono rase al suolo, desacralizzate, convertite in qualcosa di completamente diverso. Uno degli esempi più famosi è la maestosa cattedrale di Kazan, nel centro di San Pietroburgo. Oggi è tornata ad essere una cattedrale, ma nel gennaio del 1932 fu chiusa dal governo per riaprire 10 mesi dopo con la nuova etichetta di Museo di Storia della Religione e dell'Ateismo. Era una struttura completamente dedicata al disprezzo del cristianesimo, ed era diventata un'attrazione turistica così popolare che la gente aspettava anche 2 ore in fila per entrare. Questo lo riporta un articolo del New York Times del 1987, quando appunto la gente ancora pagava per vedere strumenti di tortura dell'Inquisizione, documenti che mettevano in evidenza il ruolo dei sacerdoti come collaboratori sia dei nazisti che dello zar. Poi, ironia della sorte, qualche tempo dopo si scopre che il capo della chiesa ortodossa era in verità una spia del KGB.
Non tutte le chiese confiscate dai sovietici però furono trasformate in istituzioni culturali. Ce ne sono alcune che hanno avuto un destino decisamente più oscuro. Per esempio, il monastero della Trasfigurazione delle isole Salavietskie, fondato all'inizio del XV secolo su una remota isola del Mar Bianco, dove sono stata nel luglio del 2015. L'arcipelago delle isole Salavietskie, oppure Salavki, è oggi protetto dall'UNESCO, ma è considerato uno dei primi, se non forse il primo, gulag istituito da Lenin nel 1923 per rieducare i cittadini non desiderabili. Addirittura mi pare che i monaci fossero stati incaricati di essere come i carcerieri per i detenuti. Dal 1923, anno in cui è stato aperto, si stima che da questo gulag siano passati circa 80.000 detenuti, di cui sia sopravvissuta solo la metà.
Alla fine dell'Unione Sovietica, la maggior parte delle parrocchie furono riconvertite e restituite alla Chiesa ortodossa. Tuttavia, ce ne sono alcune che funzionano ancora come planetari o centri culturali, musei dedicati all'esplorazione spaziale. Oggi la Chiesa sta tornando a giocare un ruolo chiave nella vita dei russi. Come si può leggere su molti giornali, Putin è vicinissimo alla Chiesa ortodossa e non si sono mai costruite tante chiese quanto adesso. Sia Vice che il Moscow Times riportano che al momento il governo russo sta costruendo o sistemando 3 chiese al giorno. In generale, dalla caduta dell'Unione Sovietica, si è assistito a una crescita di sentimenti nazionalisti un po' in tutte le ex repubbliche. I giochi nomadi sono uno dei tanti esempi di un tentativo di tornare a stabilire un'identità nazionale. Però ci sono anche cose che fanno sorridere, come questa competizione tra paesi che gareggiano a chi ha la bandiera più grossa. E addirittura a Baku, quella che aveva vinto il record come bandiera nazionale più grande del mondo, con una lunghezza di 60 metri, è stata calata nel 2011 perché il palo gigantesco che la reggeva stava per spezzarsi.
Fantastico.
La cosa incredibile è che gli abitanti del quartiere attorno a questo palo gigantesco sono stati fatti evacuare perché c'era il rischio che il palo, spezzandosi, distruggesse le loro case.
Quello che dovete capire dopo tutte queste storie di culti, tradizioni, gare, giochi che vi abbiamo raccontato è che questa macchina che si è messa in moto è ovviamente altamente politica e non avviene in maniera casuale. Anche se siamo solo dei viaggiatori e non siamo degli esperti, teniamo sempre gli occhi aperti e cerchiamo di capire in che contesto si inseriscono questi nuovi fenomeni che emergono. Infatti il mio consiglio è di stare sempre un po' in allerta, di prendere un po' con le pinze quello che ci viene spacciato come tradizionale, storico, in un'ottica turistica. In alcuni casi, infatti, questa tendenza, che possiamo dire che è proprio nazionalista, sfocia in nazionalismi completamente ingiustificati, addirittura pericolosi, falsificazioni storiche clamorose e non solo, ma questo è argomento forse per un altro podcast, chissà quando.
Sì, concludiamo oggi questa 7ª puntata di Cemento. Ricordatevi come sempre di seguirci e scriverci anche sui social. Ci trovate su Instagram, su Facebook sotto Cemento Podcast. Tra poco vi arriverà la newsletter con tutte tante fonti della puntata di oggi.
Troppe fonti.
Tantissime fonti. Ci sentiamo tra 2 settimane con l'ultima puntata di questa prima stagione di Cemento.
Ciao, grazie.
Ciao.